quando siamo arrivati in Corso Italia, quel giorno lì praticamente c'era nella zona dove fanno di solito il Luna Park, c'è tutta una struttura coperta dove dietro c'erano le forze dell'ordine, okay. C'era una sorta di quartier generale. E noi eravamo tutti in gruppo, era appena stato ammazzato Carlo Giuliani e di là si sentiva: voi siete uno di meno, uno di meno. Gente incazzata e tutto quanto, poi è scoppiato un casino, tutto il gruppo andava verso Nervi, per intenderci, verso Quinto, Quarto, e invece di là è arrivata una sorta di carica verso di noi.
Ti ricordi qualcosa di Corso Italia? Cioè, nel senso, arriva la carica contro il corteo si spezza.
Sì.
E corrono tutti indietro. Ti ricordi qualcosa? Quello che ti ricordi, per quello che puoi.
Mi ricordo che c'era casino, cioè nel senso c'era proprio, c'era, allora nel corteo c'erano diversi tipi di persone, una parte agguerrita che voleva combattere la polizia, ma una parte che cercava in tutti i modi di scappare. Il problema è che chi cercava di scappare molto spesso erano quelli che venivano pestati, tipo in via 20 per esempio. Mi ricordo che una ragazza aveva preso una manganellata e scappava, sua madre l'ha abbracciata e l'ha attaccata al muro coprendola col suo corpo, due poliziotti hanno dato due o tre manganellate sulla schiena della madre.
Centinaia di feriti, una città in fiamme, in ginocchio, violenze sparse ovunque e un morto. Questo è il bilancio del 20 luglio, questa è la singolarità che ci ha raccontato le sue sensazioni del terzo e ultimo giorno di Genova 2001. Queste sono le grida di paura, di terrore, di rabbia delle persone accorse in Piazza Limonda subito dopo l'omicidio di Carlo Giuliani. Tutta l'attenzione mediatica nazionale e internazionale è su Genova, ancora di più. Molte persone, molti manifestanti decidono di andarsene dalla città dopo un fatto del genere, ma molte restano, moltissime. E qua si crea una domanda. Il Genova Social Forum aveva organizzato e ha organizzato per il giorno successivo, il 21 di luglio, una enorme oceanica manifestazione in quel di Corso Italia. Più di 100.000 persone accorse per questo momento e il Genova Social Forum si domanda: ma è opportuno fare questo corteo? È opportuno mantenere la testa e l'organizzazione e il coordinamento di tale flusso, di tale marea di persone che percorrerà Corso Italia verso Piazzale Kennedy? La risposta fu sì. In questo clima Genova Social Forum decide di sì, il corteo sa da fare. Anche perché bisogna cercare di comprendere la condizione, la situazione in cui ci si trova. Cerchiamo di mettere ordine. Un corteo di centinaia, di migliaia di persone sotto il sole di Corso Italia che si muove lentamente postumo a un omicidio di un militante come Carlo Giuliani, senza coordinamento. Un disastro. Quindi c'è il coordinamento. Genova Social Forum dà via libera a questa manifestazione, a questo corteo, che si muove lentissimo, centinaia di migliaia di persone imbottigliate un'altra volta in quel di Corso Italia, da una parte, scale altissime, grandissimi terrapieni, hotel e palazzi, e dall'altra parte la scogliera e il mare. La rabbia è latente, è sempre lì, è costante, come un rumore di fondo, e a un certo punto scatta il degenero. Circa 400 persone sotto il sole cominciano a creare conflitto, lanciano qualche bottiglia, lanciano dei sassi, cominciano a creare delle barricate con automobili oppure con i bidoni dell'immondizia. E il senso di tutte quelle immagini è: ma dopo ieri, ma dopo i postumi di Piazzale Limonda, è necessaria una carica in questo momento? È necessario schiacciare un gigantesco biscione di persone, chilometrico, ancora senza una via di fuga, ancora in stile via Tolemaide, ancora una volta? Sì, la risposta fu sì. Comincia una carica violentissima da parte della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Una carica massacrante. I blindati cominciano a correre sui marciapiedi e sulle strade, spezzando il corteo in due tronconi, ancora una volta. E se una parte consistente del corteo in testa prende la via di fuga verso via Casaregis, ancora verso quindi il quartiere di Foce di Genova, rincorsa da alcuni gendarmi, tutta la coda del corteo invece subisce un massacro.
stanno avanzando con i blindati, stanno avanzando con i blindati davanti, stanno avanzando sulla, sono a 100 metri da me, stanno avanzando con i blindati, li vedo.
Decine di migliaia di persone caricate, caricate, spinte indietro, spinte sugli scogli, gente che si lancia in mare, gente che prova a salire a qualche scala dei terrapieni, dei palazzi, ma in cima li aspettano i manganelli, tonfa, le violenze, le torture, sangue ovunque, teste spaccate, gente che urla, che chiede aiuto, lasciata da sola. Gli ospedali vengono presi d'assalto e ancora una volta dei fantasmi vestiti di nero e di arresti importanti, di incredibili comandanti, di rivolte, eccetera. Non c'è l'ombra, non c'è un arresto e le agenzie di stampa cominciano a farsi delle domande in tutto ciò e anche i grandi apparati di intelligence cominciano a scalciare, a dire qui serve qualcosa, serve un arresto importante per giustificare tutto questo casino, tutti questi errori. Nel frattempo il cerotto politico lo mette Gianfranco Fini con questa dichiarazione. È tutta colpa dei manifestanti, tutto qui.
Non c'è stata alcuna proditoria aggressione ai manifestanti, c'è stata la violenza studiata a tavolino da gruppi criminali che hanno fatto di tutto per cercare e ottenere il morto. E non si può dire, me lo permetta, non si può dire il clima in città militarizzato, il clima irrespirabile, il clima di violenza che c'era e che purtroppo c'è in città, non è stato certo determinato dalle forze dell'ordine.
Il senso della violenza di Gianfranco Fini, la solita retorica, se la sono cercata, la solita retorica tossica, malevola, che non ha alcun senso di essere ascoltata. Nessun senso di essere ascoltata a fronte dei fatti, delle ore, delle voci, delle registrazioni, delle azioni. Non vale la pena. Corso Italia è una prateria di calcinacci e di gente ferita che viene portata in ospedale. Moltissimi paramedici, infermieri nasconderanno i manifestanti dalle forze dell'ordine all'interno dei pronto soccorsi per aiutarli o per salvarli. E per salvarli da chi? Se non dalle forze dell'ordine, dalle loro torture, dalle loro violenze, dalle loro sberle. E mentre in tutta Genova infervono ancora gli scontri, incendi e tanto altro ancora, alle ore 19 c'è una riunione centrale. In questa nostra narrazione si ritrovano Gratteri, capo del servizio centrale operativo, il suo vice Caldarozzi, Collucci, questore di Genova, i dirigenti Digos, Mortola e Murgolo, Luperi, direttore dell'Ucigos, operazioni speciali, e Andreassi, vice capo polizia e responsabile dell'ordine pubblico a Genova. Il mantra è questo: servono degli arresti, serve giustificare tutto questo perpetrato casino in quel di Genova, serve il capoccia, serve, non lo so, un nucleo sovversivo, qualcosa da mostrare alla popolazione, come per dire, boh, vabbè, abbiamo fatto tutto questo, morto un ragazzo, casini, vabbè, però, dai, più o meno ce l'abbiamo fatta, no? In questa riunione si prende una segnalazione di qualche ora prima, dove ci sarebbe stata un'aggressione mai ben chiarificata, ok, se non da qualche parola chiave all'interno dei vari processi, a una volante, o meglio due volanti, da parte di alcuni manifestanti in una zona di Genova, vicino a una scuola, detta anche Sandro Pertini, ma più conosciuta come Diaz. La Diaz e la limitrofa scuola Pascoli erano state lasciate, date dal comune di Genova al Genova Social Forum per dormitori, per punto stampa, eccetera. All'interno di questa segnalazione, di questa fantomatica aggressione a due volanti, si cita gente con caschi, a volto coperto, che hanno spostato dei cassonetti, hanno lanciato delle palle di carta contro le volanti e sono stranieri, non sono italiani. E mi immagino la reazione. Il covo dei Black Bloc! Andreassi, vice capo della polizia e responsabile, ribadisco, dell'ordine pubblico a Genova, però in questa riunione non è convinto dell'azione di andare a prendere queste persone all'interno della scuola, ma riceve una telefonata da Giovanni De Gennaro, che è capo della polizia, che gli dice via libera, vai, vai, bisogna prenderli. E chi chiamano per il coordinamento di questa azione se non Canterini? Proprio lui, sì. Siamo a poco prima di mezzanotte, sempre del 21 di luglio, la scuola viene circondata da una cozzaglia di reparti, c'è un po' di tutto, polizia di Stato, carabinieri, Digos, guardia di finanza, insomma, una sorta di polpettone, e iniziano immediatamente a scuotere ferocemente le cancellate per entrare subito, immediatamente all'interno della scuola Diaz.
Ok, sono arrivando gli avvocati, quindi manteniamo la calma, sono già stati informati i leader, i portavoce del social center.
La cancellata cade e 150 uomini delle forze dell'ordine assetati di sangue daranno il via libera a quella che poi negli atti del tribunale verrà chiamata una macelleria messicana. Gli ospitanti all'interno della scuola non oppongono resistenza se non cercando di chiudere le porte fondamentalmente, ma quando le porte cedono comincia un massacro di pestaggi, di violenze inaudite. Gente pestata ancora mentre sta dormendo nei sacchi a pelo nella palestra della scuola, o gente intercettata nei corridoi che viene violentata nella mente e nei corpi. All'interno delle scuole, Diaz e Pascoli si trovavano anche diverse radio e qualcuno desidera salutare le persone prima di essere massacrato.
Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infornati.
L'azione delle forze dell'ordine dura circa 10 minuti, il massacro dura circa 10 minuti e cominciano a uscire i primi feriti dalla scuola e la reazione della gente che piano piano sta creando un capannello intorno a questa fabbrica di terrore e di sangue urla così. Al processo il vicequestore aggiunto Fournier, presente a questa mattanza, la racconterà così.
Mi ero reso conto che le colluttazioni non erano tali, ma che in realtà, cioè, se erano colluttazioni, erano unilaterali.
Può spiegare?
E posso spiegarlo che c'erano 4-5 poliziotti, io questo non sono in grado di riferirlo, 2 in borghese e 1 o 2 forse con la divisa del reparto mobile con la cintura bianca, che stavano facendo quello che non doveva essere fatto. Cioè, una volta praticamente inertizzati stavano infierendo sui feriti. Quella direi che è stato il momento sinceramente più drammatico di tutta la vicenda, perché in un primo momento mi ero soffermato su dei ragazzi che erano in prossimità dei bagni. Poco più avanti mi sono imbattuto in una ragazza alta circa 1,80 con un corpo abbastanza mascolino, robusto, probabilmente nordica, che giaceva in una pozza di sangue, ma sangue veramente copioso. La cosa più allarmante è che io ho potuto verificare che c'erano dei grumi che sul momento io ho scambiato per materia cerebrale. Ero piuttosto spaventato, se la devo dire tutta, cioè, oltre che al dispiacere per la persona, si stava creando uno scenario veramente inquietante.
Ancora una volta le azioni delle forze dell'ordine procurano un danno gigantesco sia alle persone sia a persone innocenti e ovviamente un ulteriore danno d'immagine, ancora una volta, ancora perpetrato. E qui bisogna veramente tirare i remi in barca. Allora perché non fare una bella conferenza stampa con tutto quello che abbiamo trovato all'interno della Diaz?
Sì!
La mattina dopo viene chiamato tutto il gruppo stampa presente nella città di Genova e vengono mostrate, ok, a favore di telecamere, martelli, mazze, maschere antigas, coltellini da campeggio, striscioni, un giubbotto di un poliziotto perforato da una coltellata e 2 molotov. Ok, questa è la ricetta. Adesso scorporiamola attentamente. Martelli e mazze in realtà erano di un cantiere edile di ristrutturazione delle scuole e ovviamente questi locali erano sigillati, quindi gli ospitanti non potevano avere accesso a questi utensili, a questi strumenti. I 150 uomini delle forze dell'ordine invece sì, sfondano la porta, li prendono, li buttano nel mucchio giusto per fare un po' di prezzemolo, sale e pepe di questa loro azione. Pro tip, gli operai del cantiere edile riconosceranno tutte le mazze, i martelli a processo erano loro e non del cantiere edile, non erano dei manifestanti e degli ospitanti delle scuole. Il coltello e la giacca della polizia perforata, attenzione a questo. Massimo Nocera, che è l'agente appunto coinvolto in questa storia, racconta di essere stato aggredito da un essere umano di circa 1,70 m, mai identificato, mai fermato. Ora cerchiamo di fare un attimino calma anche su questo. Cioè, siamo di notte, c'è una mattanza messicana in corso da parte delle forze dell'ordine, uno brandisce un coltello, se la cava e fugge. Cioè, come minimo viene ucciso, sparato sul posto, tipo lapidato, cioè... ok, dai, insomma... A favore di questa mia idea, anche gli stessi periti che controllano il taglio sulla giacca diranno no, mi dispiace, A, non è di un coltello, e secondo, quello strappo non racconta l'aggressione che tu stai dicendo, quindi, boh, che stai dicendo? Boh. E infine arriviamo alle Molotov. Le Molotov sono veramente qualcosa di incredibile, giuro. Incredibile, andiamo con ordine. Durante la giornata in Corso Italia, il vicequestore Pasquale Guaglione trova in strada due Molotov, d'accordo, che le porta al suo superiore Donnini. Donnini cosa fa? Le prende e le dà all'autista, al suo autista della Polizia di Stato, Burgio. Burgio cosa fa? Le porta in questura come dovrebbe fare? No, le tiene sull'autoblindo, lo tiene nel suo automezzo, gli torneranno utili tra qualche ora. Burgio e il suo automezzo si rivedono poi in quella della Diaz, proprio in questa notte, d'accordo, del terzo giorno, e tramite i tabulati Burgio parla a telefono con il dottor Troiani, ok, altro vicequestore, e Troiani è lì senza missione, cioè non, addirittura si nasconde le mostrine, cioè perché sei lì tra l'altro? Ma vi ricordate tipo i Nazgul che si erano riuniti alle ore 19? Sono lì davanti alla porta dopo l'azione e chiedono alle forze dell'ordine dei fatti, vogliamo dei fatti per giustificare, e nelle immagini si vedono proprio questi Nazgul appena davanti al portone subito dopo questo massacro tenere in mano un sacchetto di colore azzurro con all'interno le Molotov. Le Molotov furono prese proprio da Burgio e depositate alla Diaz. Le Molotov alla Diaz non ci sono mai state. 92 anime pestate a sangue e i più gravi vengono inviati immediatamente in ospedale, mentre per tutti gli altri, ok, comincerà un altro incubo ancora. Perché tutte le persone presenti all'interno delle scuole, d'accordo, sono in questo momento indagati per associazione delinquere e resistenza aggravata, cioè, ok, resistenza aggravata, quindi c'è il fermo. Pro tip, lo dico subito, tutte queste persone sono state scagionate. Non avevano alcuna colpa. E coloro che si reggevano ancora in piedi o che non erano in condizioni gravissime di salute, d'accordo, vennero tutte spedite alla caserma di Bolzaneto. Dita lacerate, torture in posizioni inutili, privazione del sonno, ragazze violentate sessualmente, denudate, sputi, ingiurie. Lasciamo parlare chi c'è stato.
Al mattino la polizia carceraria ha cominciato a menare un po' tutti, in particolare quel giorno se l'è presa con me in quanto ero forse il più anziano del gruppo, quindi mi hanno pestato sul collo, in faccia, mi hanno fatto dire Che Guevara figlio di una puttana, e giubbotte così per loro diletto e scherzo.
Non ci hanno dato coperte, non c'erano letti, ci hanno fatto dormire per terra, dovevamo imprecare per poter andare al bagno, ho assistito a una scena pietosa di un ragazzo che si è cagato addosso e che non hanno lasciato andare al bagno fino all'ultimo momento.
Noi siamo stati minacciati più volte di morte, ci dicevano adesso c'è ancora troppa gente in giro, ma quando ci sarà un po' meno gente vi facciamo la festa, vi uccidiamo, vi mettiamo in gabbia con i cani. Quello è stato forse uno dei momenti peggiori, perché siamo entrati in una stanza dove c'erano una 20-25 carabinieri, tutti completamente mascherati, con passamontagna o fazzoletti calati sul volto, tutti con i guanti, e quando siamo arrivati hanno fatto proprio il gesto di sfoderare i manganelli e di infilarsi i guanti. Quello è stato un momento in cui ho perso, credo, per qualche istante anche conoscenza. Comunque mi sono urinato addosso, è stata una cosa veramente devastante. In quell'istante, io non so se è stata una messa in scena, ma in quell'istante è arrivato l'ordine di portarci via.
Si chiude qui il G8 di Genova, la nostra narrazione. Spero di avervi raccontato, per quanto mi è stato possibile, attraverso le fonti, dei tribunali, delle testimonianze dirette, delle voci che erano presenti in quei giorni, i fatti di Genova 2001. Non vi negherò una cosa, mi sono commosso tantissimo a registrare, a riascoltare le testimonianze. Mi sono messo a piangere sentendo la disperazione, la rabbia e le violenze che venivano perpetrate in quei giorni nel capoluogo ligure. E quando il male si fa nero, profondo, acido, tossico, non pagherà le conseguenze delle sue azioni, non le pagherà una nuova vita in cambio di tante altre vite. Grazie. Genova 2001, G8, Militanza Grafica. A presto. Vice direttore CSO Caldarozzi, 3 anni e 8 mesi per falso. Nel 2017 diventa vice direttore della DIA, divisione investigativa antimafia. Luperi, uguale condanna, promosso nell'AISI, non verrà reintegrato solo per limiti d'età. I funzionari Gava e Troiani, per falso, delle Molotov nella Diaz, prenderanno 3 anni e 8 mesi. Nel 2020 vengono promossi. Vicequestori. Olè! De Gennaro viene condannato per istigazione e falsa testimonianza. Assolto in Cassazione, diventa prima segretario di Stato, poi presidente della Leonardo. Buonanotte Italia. Fine delle trasmissioni.